Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Qualcosa di oscuro alitava sopra la casa da alcuni giorni. Si addensava misteriosamente, invisibilmente, di cui Niobe ebbe il privilegio della rivelazione, e passata con infinite reticenze e circospezioni dalla sua custodia in quella delle padrone. Niobe era divenuta per la prima volta meditabonda e seria davanti alle vicende della vita. Finché un giorno, fidando di un'assenza di Remo e mandata Giselda a Firenze con una lista di commissioni che non finiva mai, dalla porticina del campo venne introdotta una giovane e attraverso la cucina fatta entrare nel salotto da pranzo. Non appena entrata, le sorelle richiusero la porta con trepidante cautela. Un agguato? Un ratto? Un complotto? Una fuga? Fu fatta sedere intorno alla tavola e in fronte una vicina all'altra sedettero le sorelle, assai rattrappite, facendo nido, quasi volessero recuperare con la vicinanza dei corpi il calore sottratto da uno stato d'animo agghiacciante e proteggersi con la persona reciprocamente. Ne sapevano come incominciare il discorso, che non poteva, si capiva subito, essere iniziato dalla giovane. Non era possibile immaginare quale parola potesse uscire da quella bocca percorsa da un brivido quasi febbrile. Ma fu proprio a lei a incominciare, senza articolare una sillaba, abbassando ancor più la testa, fino a toccare il petto col mento per l'istinto di nasconderla, e senza neppure la forza di nasconderla con le mani, si dette a piangere compostamente, sforzandosi di smorzare il rumore, dimostrando che non le riusciva più di rattenere le lacrime rattenute fino a quel momento. Ma dunque, è proprio vero? Abbandonandosi a un pianto più forte, chinando di più la fronte, la fanciulla rispose senza parlare, e fu il suo silenzio una confessione. Teresa si grattò la testa all'attaccatura dei capelli, giro giro, atto e tatto che la riconducevano alla realtà che doveva affrontare, e Carolina le si serrò al fianco, le strinse il braccio al modo dei fanciulli che quando hanno paura si serrano al corpo della madre. Male, male, ecco, male, sì, molto male. In fondo Teresa non sapeva che dire, si urtavano nel suo animo i sentimenti più disparati, e siccome un nodo le serrava la gola, vi producevano una mischia dalla quale potevano uscire solo delle parole balorde, tronche, senza logica e di nessuna importanza rispetto alla gravità apparente. «Malissimo, malissimo!» E Carolina, vedendo piangere, faceva ogni sforzo per non piangere insieme. Siamo anche noi due ragazze. Il non provocare con tale esordio la più vaga ombra di ilarità dimostrava chiaramente l'altezza del caso. Siamo anche noi due ragazze, e siamo state giovani anche noi, e nessuno può dir nulla della nostra condotta. Domandala a chi ti pare, nulla sai, proprio nulla. Nessuno può dir nulla, domandalo, domandalo pure. Effettivamente le sue dichiarazioni erano neutre, e tanto per non tacere, rappresentavano un rumore indispensabile per evitare un silenzio tanto pericoloso e insostenibile. Non ci hanno mai trovate gravide, no? Questa parola, che pareva non volesse venire una volta uscita fuori tempo e luogo, come sempre accade in simili frangenti, rese il contatto con la logica. Ora la frittata è fatta e bisogna rimediare. Rimediare, come dirlo? È una parola, rimediare. Come? Io lo domando a te, avanti, come? Dillo te, se ti basta il cuore. Che si fa? Dillo te, perché io non lo so davvero quello che si deve fare. La credine crescente tendeva a dare un contenuto alle parole sconnesse. Chi fa, fa per sé. Che si fa celia, che popò di conseguenze. Oh, quanto tempo è che facevate all'amore? O non le fosse possibile, o lo giudicasse ben fatto, nel proprio interesse, alle ingiunzioni di Teresa, sempre crescenti, la ragazza non rispondeva in nessuna maniera. Mettersi con un giovane che non ha una posizione. Eppure lo dovresti sapere come stanno le cose. Hai finito 18 anni, non sei più una bambina. Lo dovresti sapere, salute, che razza di conseguenze. Chi fa, fa per sé. Trovato un punto fermo, pareva volersi barricare dietro questa massima poco d'angelica. Proprio così, hai capito? Ecco, ti si manderà a chiamare se si avrà bisogno di te. Io non so niente, non ho saputo niente, non voglio saper niente, non ne voglio sapere. Per il momento la ragazza mostrava soltanto la volontà di non reagire e di piegarsi quanto la si sarebbe fatta piegare. Quando Remo rientrò, venne chiamato nel salotto da pranzo e fatto sedere al posto medesimo dove aveva seduto la giovane, intorno alla tavola divenuta il banco di un tribunale. Al posto medesimo, ma in attitudine più autonoma, sedettero le zie, pronte stavolta ad attaccare senza incertezze. Per quanto inaspettato, Remo comprese al volo il discorso che gli si voleva fare, pur conservando una levatura di testa ammirevole. «Sai, è stata qui la Laurina», disse Teresa, franca e dura, con la faccia contratta, prendendo un'espressione crudele, quell'espressione che sapeva prendere quando c'era di mezzo una donna e che in fondo aveva mancato in faccia a lei. «Ebbene», rispose Remo per tagliar corto sull'apparato del processo. «Tu lo sai quello che dice?» «Sì, lo so. Anzi, no, lo suppongo.» «È vero?» «Sì», pronunziò questa sillaba con sicurezza, appoggiandovi tutta la sua virile responsabilità. A questo sì, Teresa parve agghiacciarsi. «E il più bello...» Sì, è che pochi giorni prima era rimasta di ghiaccio la povera Laurina, la quale, avendogli detto tra i singhiozzi «sono incinta», lui aveva risposto «e io no, senza aggiungere una sillaba. Le lacrime si erano fermate sulle ciglia e la sua faccia era divenuta proprio come quella della zia. «E che cosa intendi di fare?» incalzò Teresa con la minaccia nella voce. «Quello che ogni giovane d'onore farebbe al mio posto», disse Remo con la solenne semplicità delle risoluzioni supreme. Corse poco non gli domandassero quale fosse quel dovere. Non lo sapevano? Lo avevano dimenticato? O non ci volevano credere? Ma si ripresero, seguitando a replicare, in ritardo, distratte e interdette. «Già, già, certo, naturalmente». «È un giovane d'onore», pensava Carolina, quasi volesse dire, «non c'è niente da fare», mentre Teresa pareva puntar la testa davanti allo scoglio di quella rettitudine. Rimasero a baloccarsi in bocca quella frase che non voleva entrar bene nella mente e che pure bisognava ricordare, simile al bambino che impara con fatica una lezione, «quello che ogni giovane di onore farebbe al mio posto». «È un giovane d'onore», pensava Carolina, «non c'è niente da fare». E Teresa era sempre ferma, con la testa davanti allo scoglio di quella rettitudine. Bisogna rilevare che Remo aveva messo in quelle parole una buona dose di sincerità. In fondo egli era un giocatore d'azzardo, davanti alla vita, abilissimo, in qualunque modo gli avessero disposto le pedine, si sentiva la forza per vincere. «Già, già, certo». «Naturalmente». Il giorno seguente Giselda ebbe una nuova... con gli occhi chiari, di quella dolcezza e docilità evangelica che sa irrigidirsi nel dovere divenendo inflessibile. Fra due signore, in una villa prossima, erano corse a proposito di lui queste parole: «Missionario, missionario quello!» Una aveva esclamato vedendolo per la prima volta, e l'altra, che pure lo vedeva per la prima volta, aveva risposto in tono supplichevole: «È tanto carino, perché?» Remo lo conosceva bene, e quando la mattina lo incontrava sulla via, in attesa del tramvai per recarsi a Firenze, lo pregava di salire per accompagnarlo fin dove doveva andare. I due giovani, l'asceta e il mondano, sedevano accanto, parlavano con simpatia, era fra essi uno scambio di gentilezza e un desiderio di cordialità, si sarebbe detto di comprensione, in tanta lontananza di spirito riuscivano a incontrarsi e rimanere insieme senza reciproco turbamento, quasi fossero stati due pellegrini che sanno di giungere alla stessa meta percorrendo vie tanto diverse.
Thank you.
ascoltato il racconto di Teresa, il giovane sacerdote non seppe frenare un sorriso ingenuo che testava la profonda purità del suo cuore e la semplicità della soluzione. Stette un poco a pensare, facendo pendere dal proprio labbro le due donne, ma lasciando capire che un tale indugio era dovuto alla mondana cortesia, per la delicatezza dell'argomento, e che non poteva influire in nessun modo sul responso, e appellandosi con serena dolcezza al nobile responso del nipote, concluse essere quella la vera e unica strada, e mostrandosi subito disposto di parlare ai giovani separatamente. Le materassi che avevano accompagnato il discorso con dei già, dei sì, è vero, si capisce, è un giovane d'onore, nascondendo una delusione che prima di tutti volevano nascondere a se stesse, quando il parroco si offerse di parlare ai giovani, si inalberarono insieme, piano, pianino col parlare, per il momento esigevano il massimo riservo sulla spinosa faccenda, la massima segretezza. C'era tempo a parlare, non c'era fretta. Se sapesse, signor priore, questa proprio non ci voleva, non ci mancava che questa. Ma il signor priore sapeva tutto e capiva tutto, e rimaneva sorridente e irremovibile nella sua risposta, mentre le donne seguitavano a domandare e a domandarsi un perché, al quale nessuno sapeva rispondere e al quale neppure esse osavano rispondere. E Niobe, che non riusciva a ridere di un fatto tanto semplice e naturale, che la conosceva per esperienza e così facilmente riparabile, perché il giorno dopo fu chiamato il dottore. Giselda non viveva più a Santa Maria, ma a Firenze. Non gliene andava una pallino, povera Giselda. Ora che ci sarebbe stato da esaurire il repertorio, subodorando qualche cosa di molto grave dietro a tante visite, la mandavano a Firenze a cercare cose assurde. Il medico era un uomo grasso e allegro, di poco oltre 50 anni, pacifico, a cui solo la cocciutaggine dei contadini poteva far perdere la calma e far prendere delle collere, la cui violenza aveva l'unico scopo di esaurirle rapidamente, e non appena passate ritornava limpido sull'istante, giocondo felice. Era quello il momento nel quale si sarebbe lasciato prendere il cuore. Con tanta serenità e bonomia adempiva il proprio dovere fino alla dimenticanza di sé e del proprio interesse. Appena informato, incominciò a ridere col bel faccione roseo e rotondo che si illuminava al pensiero della ragazza che conosceva bene. Le belle ragazze, si capiva, esercitavano ancora un grande fascino sulla sua rigogliosa maturità. Conosceva Remo e sapeva che le zie erano benestanti e gli volevano bene, e non vedeva nulla di più semplice che i due riparassero col matrimonio a quel peccato di anticipo preso su di esso, e che lo faceva sorridere, riempiendogli l'anima di tenerezza paterna. «Sono della povera gente, lei lo sa, poverissima, ringraziare Dio se rimediano tanto da mangiare, e una ragazza che non ha nemmeno la camicia, si può dire, ma loro gliela possono fare, ne fanno tante, è stata 2 o 3 mesi qui da noi per imparare, ora fa qualcosina da sé, ma sì, ci vuole altro». Non ha capacità vera, piccolezze, tanto per comprarsi un vestitino o le scarpe. Remo non ha una posizione per ora, non fa niente, si occupa di macchine, ma loro sono ricche. Non quanto si crede, incalzò Teresa contrariata. Insomma, stanno bene. Non quanto si dice, ribadì, sempre più contrariata da questa fama di ricchezza che ora le tornava svantaggiosa. In questi ultimi tempi abbiamo avuto tante spese, se sapesse, tante batoste, se sapesse, abbiamo dovuto far fronte a tante necessità. Questo giovane ci è costato molto, molto, capisce? Ma il dottore seguitava con cenni della testa ad ammettere quanto gli veniva dichiarato, e che non cambiava di un millimetro il suo parere. La ragazza, per quanto povera, era una brava e buona figliuola, per di più era anche molto bella. E Remo, da parte sua, si impegnava di sposarla. Su questo punto le zie chiudevano la bocca ermeticamente, non avevano l'ardire di sostenere il contrario, ma si riservavano il giudizio. Ella era stata, perlomeno, troppo cedevole agli assalti del maschio. E vede, caro dottore, anche noi siamo ragazze e siamo state giovani anche noi, come tutte le altre. Gli uomini c'erano anche ai tempi nostri, facevano come oggi il loro interesse se glielo lasciavano fare. Eppure di noi nessuno può dir niente. Certe cose a noi non potevano succedere. L'uomo è cacciatore, intervenne rialzando il capo eroicamente Carolina, che ancora non aveva aperto la bocca. Il dottore, considerandola, riprese a ridere. E spesso caccia le lepri a due gambe. Si capiva che l'elemento faceto era di suo intimo gusto.
Oggi tutto il cielo in festa, più ridente brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare, io non so cosa, c'è qualcosa in me che mi fa cantare. Fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'è mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena l'amore ci dà, fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fiorin fiorello, l'amore è bello vicino a te.
Le materassi erano silenziose, meditabonde e cupe, e talora si accasciavano, spossate nella tensione del pensiero dominante. In certi momenti di sollievo pareva aspettassero un intervento soprannaturale. Non c'era tempo da perdere. Ogni giorno rendeva il caso più grave. Poteva essere imminente un intervento della famiglia della giovane. Nell'attesa angosciosa, ella poteva confessare tutto alla madre o al padre. C'erano dei fratelli maggiori e potevano affrontare il colpevole. Dietro a certi pensieri, l'inquietudine delle povere donne diveniva orgasmo, spasimo. Anche Niobe era cupa e chiusa, senza un sorriso. La si vedeva apparire e sparire misteriosamente. Pareva sempre avesse una parola da dire e ritornava via senza dir niente. Le padrone si guardavano bene dall'interrogarla ovunque andasse. Da qualunque parte venisse, non riuscivano a leggere i suoi movimenti, che erano stati sempre di uno splendore solare, e si rifiutavano a interpretarli, a indovinarli. Guardava in terra nel modo di chi cerca qualche cosa che troppo gli duole di aver smarrito. La donna, tanto coraggiosa, aveva perduto anche il coraggio. Era un'altra donna. Quando risollevò la testa, ritrovando il suo aspetto vivace e sorridente, i vicini la videro nella strada vestita di seta, un vestito non suo, si capisce, ben lavata e pettinata, e che aspettava il tramvai con una valigetta. «Dove andava Niobe?» a presto, rispondeva a quelli che andavano per salutarla. «A presto, ritornerò fra 2 o 3 giorni. Vado a casa mia». «Vado a vendemmiare!» E anche le padrone sul cancello stavano a vederla partire e la salutavano. «Va a vendemmiare!» ripetevano a tutti, facendo ogni sforzo per ridere e essere allegre. «Va a casa sua, va a vendemmiare!» E la guardavano partire, quasi avessero saputo dall'A alla Z le ragioni del suo viaggio. Ma ne sapevano quanto quelli e facevano come se davvero andasse a vendemmiare. «A presto, a presto!» Non appena la donna aveva detto «vado» e chiesto un vestito, le sorelle si erano precipitate all'armadio e non le avevano chiesto neppure dove andasse e perché. Tanta era la fiducia che riponevano in essa. Capirono tutto senza fiatare, cosicché dicendo con gli altri «va a vendemmiare» e facendo la faccia da ridere, ne sapevano quanto quelli e non sapevano davvero di che ridessero, sapevano invece intimamente che di ridere non ne avevano nessuna voglia, pur seguitando a ridere, e il vicinato ormai a suo fatto a tante cose strambe che da un po' di tempo avvenivano in quella famiglia, ripeteva che Niobe era andata a casa sua, era andata a vendemmiare, quasi fosse una cosa abituale, avvenuta tutti gli anni di quella stagione, e in 30 anni non aveva detto mai di avere una casa, e non si era allontanata un giorno solamente. Furono 7 giorni di ansie, di congetture, di silenzi plumbei, di sconforti e di speranze, si può dire, inespresse, e in fondo a cui era un filo di luce. Quando riapparve a Santa Maria, scendendo dal tramvai una sera all'imbrunire, era gonfia di qualche cosa che voleva scapparle fuori dagli occhi, dalla bocca, da tutta la persona, e che doveva tenere per sé. Pochi giorni dopo si sparse rapidissima una notizia. La Laurina era sposa. Prendeva un giovinotto di in su, quelli dei dintorni immediati delle prime colline intorno alla città, posti di privilegio nel grande anfiteatro, usavano dire in su per indicare quelli che stanno dietro, più in alto, molto più in alto, e formano le gallerie, il loggione, e dicono in su con un certo senso di spregio, proprio come le dame dei primi posti, per indicare le folle appollaiate verso il soffitto, e tanto più a riccia nell'asino, proprio come quelle, quanto più in su bisogna andare, dove la gente ha le scarpe grosse, ma il cervello fine. Un giovane non brutto, forte, dall'apparenza buona e non troppo grossolano per la sua origine. Era figliolo di un giardiniere che abitava in una grande villa lassù lassù, villa che già aveva preso l'aspetto dei castelli delle fate. Le nozze si dovevano celebrare in gran fretta, giacché il giovanotto in parola aveva rilevato una bottega di fioraio proprio nel centro di Firenze. E per iniziare il proprio lavoro gli era indispensabile l'aiuto della moglie. Fu un matrimonio ricco e allegrissimo. Tutta Santa Maria vi assistette, meno si intende le Materassi, Remo e Niobe, ma le Materassi e Remo erano considerati ormai di un'altra classe per partecipare a nozze plebee, l'aristocrazia del paese, e in quanto a Niobe tutti lo sapevano bene, non abbandonava la casa per nessuna ragione, nessuno si ricordava che 2 mesi prima l'aveva abbandonata 7 giorni per andare a vendemmiare. Una stretta corse fra la serva e le padrone che dovettero firmare un certo foglio. Una prima ipoteca di 50.000 lire sulle case, però felici e trionfanti di una battaglia vinta.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.